Siamo arrivati all'approfondimento di Alphaville. Buongiorno Cristina Artoni, che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Che cos'è una lingua? Tullio De Mauro, grande linguista italiano scomparso nel 2017, rispondeva nel corso delle sue conferenze a questa domanda con un grande gesto teatrale. La lingua, diceva, sono tutte le parole che ci circondano, quelle intorno e fuori di noi, che leggiamo, pronunciamo, usiamo per intrecciare continue relazioni con gli altri. Ma sono soprattutto le parole dentro di noi, quelle del ragionamento, del pensiero, del dialogo interiore. Le parole non ci lasciano mai soli. Siamo partiti da questo assunto di Tullio De Mauro perché in questa mezz'ora di approfondimento ci focalizzeremo proprio sulla lingua, su come cambia, viaggia e come si trasforma in questo mondo sempre più digitalizzato. Parole come scippare, oscillare sono ormai entrate nel vocabolario dei giovanissimi, ma ci sono termini come googlare che anche i più adulti utilizzano in modo istintivo, diciamo. Qualcuno in modo severo giudica però queste trasformazioni come la nascita di una lingua aliena. Ma è davvero così?
E su questo e molto altro ci confrontiamo con due ospiti. Quindi prima di tutto diamo il benvenuto ad Alphaville a Beatrice Cristalli. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Formatrice linguista, collabora da anni con Treccani, per cui cura articoli sulla lingua italiana e approfondimenti sull'evoluzione dei linguaggi della contemporaneità. I suoi ultimi saggi sono Parla bene, pensa bene, piccolo dizionario dell'identità, uscito per Bompiani nel 2022, e Dizionario per Boomer, capire le parole delle nuove generazioni, di cui è stata appena pubblicata un'edizione aggiornata dalla casa editrice Burr Rizzoli. E ben ritrovato a Giuseppe Antonelli, al nostro altro ospite.
Buongiorno.
Lei è professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università di Pavia, dove presiede il Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei e dirige il MULTI, Museo Multimediale della Lingua Italiana. Tra i suoi molti saggi ricordiamo Il Mago delle Parole, pubblicato da Einaudi nel 2025, e poi Fresco di Stampa per il Mulino, Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS all'IA. Allora, iniziamo con una domanda per entrambi, prima di cominciare a viaggiare nello slang e in Alphabit. Un vostro commento su quanto sosteneva Tullio De Mauro. Le parole non ci lasciano mai soli. Siete d'accordo e in che modo non ci lasciano soli? Prima di tutto iniziamo con Beatrice Cristalli.
Non ci lasciano mai soli perché la lingua è sempre in movimento, perché noi siamo in movimento, cioè di fatto non c'è logos senza polis, intendendo la comunità dei parlanti e delle parlanti, ma non c'è neanche polis senza logos, cioè noi abbiamo continuamente bisogno delle parole per dare un ordine a quello che ci succede, contando che una parola in quelle poche sillabe magari possa trattenere la complessità di un fenomeno, di un'evoluzione che è in corso. Per questo diciamo le parole ci vengono anche in aiuto rispetto al percorso storico che poi fanno determinate espressioni che raccontano determinati fenomeni, quindi è molto importante secondo me avere cura delle parole e della loro storia, quindi delle loro risemantizzazioni, cioè non esistono solo i neologismi intesi come parole nuove ma anche come significati nuovi, infatti sono i neologismi semantici e questo ci racconta molto di chi siamo e forse anche di dove vogliamo andare nel futuro.
Giuseppe Antonelli, lei cosa pensa? Le parole non ci lasciano mai soli e dove ci accompagnano?
Ma potremmo dire che, a dispetto di quell'adagio che recita fatti non parole, noi siamo fatti di parole, le persone sono fatte di parole, gli esseri umani sono fatti di parole, nel senso che le parole accompagnano, come diceva Tullio De Mauro in quel bellissimo pensiero, il nostro modo di ragionare, il nostro dialogo interiore, ma soprattutto le nostre relazioni, costruiscono realtà. E questo è qualcosa a cui dobbiamo fare sempre grandissima attenzione, perché nel momento in cui si usa una parola rispetto a un'altra, che so, clandestino invece che migrante, oppure operazione speciale invece che guerra, si sta immediatamente cercando di creare una realtà diversa, a volte una realtà alternativa. Questo ci dice che lo studio della nostra lingua è qualcosa che va ben oltre la grammatica come correttezza dell'espressione, ma conoscere meglio le parole vuol dire conoscere meglio il mondo che ci circonda, vuol dire muoverci con maggiore competenza e consapevolezza in quel mondo.
Giuseppe Antonelli mi sprona a una citazione, perché anche il filosofo del linguaggio Ludwig Wittgenstein, lui diceva che effettivamente i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, quindi il linguaggio come strumento di comunicazione ma anche come linea di demarcazione dei confini della propria percezione. Comunque Cristalli, nel suo dizionario per Boomer, lei sottolinea che troppo spesso viene puntato il dito contro i giovani che utilizzano una lingua aliena. Eppure questa lingua nasce e si fonda non solo su dinamiche linguistiche, ma anche su una costruzione di una comunità. E è quindi sbagliato cercare di contrastarne la nascita, perché la comunità, il collettivo, è vitale per gli esseri umani.
Sì, questa è, diciamo, una postura molto frequente quando si parla di linguaggi giovanili, sono linguaggi alieni e soprattutto inquinano la lingua. Questo è un altro mito da sfatare, intanto perché diciamo i linguaggi giovanili sono una varietà dell'italiano, sono presenti già nel sistema lingua, ma poi giustamente, come dicevate voi, hanno una funzione identitaria molto forte, perché io sfido chiunque a immaginare la stagione dell'adolescenza, che è il periodo in cui l'aspetto identitario ma soprattutto di appartenenza è davvero fondamentale per la costruzione del sé, a vivere senza un gruppo di persone che parlano esattamente come te, in cui tu puoi riconoscerti parte di un gruppo, è più grande poi della somma dei partecipanti. Quindi diciamo che la prima dimensione che il linguaggio giovanile tende a costruire è quella legata proprio alla comunità, all'appartenenza, riuscire a fare gruppo, e questo inevitabilmente crea una distanza verso il mondo altro, che è composto da mondo degli adulti, quindi rientrano i genitori, ma soprattutto gli insegnanti, gli adulti in generale, che non devono entrare in questo mondo, non devono capirlo del tutto. Chiaramente questa distanza crea poi tantissime ambiguità, perché sappiamo che la relazione permette anche un dialogo, insomma, più fruttuoso. Nella distanza è più difficile trovarsi a metà strada, però credo che oggi, come è sempre stato nella storia, i giovani siano visti, insomma, come i responsabili di questo decadimento linguistico. Oggi si aggiunge, secondo me, una componente molto interessante, che è quella della pervasività degli anglicismi, perché secondo me questo è un po' un dato da considerare in questo momento storico. Ed è vero, perché effettivamente la pervasività delle tecnologie digitali, dei nuovi ambienti comunicativi, hanno molto influenzato i linguaggi giovanili. Ma attenzione, le nuove generazioni non hanno come obiettivo finale quello di far rientrare i loro gergalismi nella lingua d'uso, quindi quella che stiamo parlando noi, tantomeno di far entrare queste parole nei dizionari. Quindi diciamo che ha una funzione diversa rispetto a quanto è pensato nell'immaginario collettivo.
Ecco, come diceva Beatrice Cristalli, sappiamo ovviamente che ci sono moltissime influenze dal digitale, no? Nella lingua italiana, ed è costante. Ma Giuseppe Antonelli, da quando, se possiamo cercare di approssimare una data, da quando il linguaggio digitale ha avuto dirette ricadute sulla lingua?
Ma io comincerei a guardare a quello che succede tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 del secolo scorso, quando si passa dallo scrivere a macchina allo scrivere al computer, la cosiddetta videoscrittura, e poi soprattutto la prima rivoluzione, quella portata dalla simultaneità di alcuni mezzi di comunicazione fuori dall'Italia, soprattutto quelli che passavano attraverso internet, la posta elettronica su tutti. In Italia la corrispondenza telematica arriva con i telefonini, con i GSM, quindi con gli SMS. Quello è sicuramente l'inizio, però io darei uno sguardo anche al punto d'arrivo, perché sì, intendo parlare di Wittgenstein e quell'idea, no, per cui il linguaggio coincide con il nostro mondo. Beh, siamo in un momento in cui ci stiamo sporgendo un po' sui limiti di quel confine. Perché? Perché abbiamo davvero una lingua aliena con cui fare i conti, che non è certo quella delle persone adolescenti che hanno sempre scherzato e giocato con la lingua, ma è quella veramente altra, non umana, prodotta dalle cosiddette intelligenze artificiali. che vogliamo chiamarla italiano o italieno, cambia poco. Siamo in presenza di linguaggio senza pensiero. Queste macchine scrivono bene, ma non sanno letteralmente quello che dicono. E io credo che questo metta profondamente in discussione l'idea che abbiamo sempre avuto del linguaggio verbale come peculiarità unica, no? del genere umano, e ci faccia fare i conti con tutta una serie di aspetti che riguardano il nostro rapporto con la lingua come strumento di pensiero e di relazione.
E a questo proposito, spostandoci sulle nuove generazioni, noi notiamo che hanno un rapporto quasi simbiotico con le piattaforme sociali. Ed è soprattutto qui, in questo spazio virtuale, che è ovviamente senza limiti, che si crea una nuova lingua, oppure la lingua emerge da altri ambiti anche più diretti, da delle comunità vive, diciamo, parlanti, Cristalli.
Allora, questo è un altro bellissimo quesito, perché spesso si pensa, diciamo, al serbatoio principale dei linguaggi generazionali come unicamente a quello digitale, ed è così, perché effettivamente anche rispetto a quello che dicevo prima, cioè tutti gli anglicismi che entrano all'interno dello slang sono di derivazione anglofona, poi sono prestiti anche integrati, pensiamo a ghostare, quindi da to ghost, e poi viene declinato nella nostra lingua italiana. Però uno dei contesti comunicativi più fertili è sicuramente il mondo dei videogiochi, che è qualcosa di molto specifico, perché all'interno di questo mondo moltissime di quelle che sono le azioni dei giocatori escono fuori dal videogioco. Cioè, questo è un aspetto che a me ha incuriosito moltissimo delle nuove generazioni, perché se ci pensiamo, fino a qualche anno fa si parlava del digitale all'interno dello slang facendo riferimento alle funzionalità del digitale, quindi chattare, scrollare, whatsappare e così via. Oggi invece si utilizza per esempio il verbo respawnare, che significa ricomparire di nuovo sul campo, e viene usato anche nella vita reale. Quindi se qualcuno entra all'improvviso in questa stanza e apre la porta, una persona delle nuove generazioni potrebbe dire: sei respawnato, sei ricomparso, esattamente come fanno i giocatori o le giocatrici all'interno dei loro videogiochi, con dei personaggi che ricompaiono sul campo d'azione. Ecco, questo è un aspetto molto curioso, perché se già il mondo degli adulti ignorava questo sottobosco di linguaggi legati ai videogiochi, qui c'è stato addirittura un salto ulteriore, quindi da quella che è la dimensione digitale al racconto di un atteggiamento o di una mossa umana nella vita reale. Questo io lo trovo molto interessante.
Giuseppe Antonelli, tornando a quello di cui parlava poco fa sull'intelligenza artificiale, nel 2023, al primo apparire di ChatGPT, l'attenzione degli studi linguistici, racconta proprio lei nel suo libro Alphabet, si incentrava soprattutto sulla valutazione della qualità dei modelli linguistici di grandi dimensioni, conosciuti anche come LLM, che venivano generati dal sistema rispetto a quelli scritti da esseri umani. Ora invece, negli studi più recenti, le analisi linguistiche si stanno spostando dalla correttezza alla creatività. Ecco, siamo secondo lei di fronte a un superamento di una frontiera?
E la sensazione è un po' quella, intendo dire, studiando l'italiano prodotto da queste macchine dal 2023 a oggi, la cosa che più impressiona è la rapidità con cui queste macchine hanno affinato la loro capacità di esprimersi. Io ovviamente mi occupo della lingua italiana, a seconda anche delle diverse indicazioni che venivano date riguardo al tono, allo stile, per cui adesso queste macchine più o meno riescono a produrre un linguaggio giovanile, per l'appunto credibile, come quello di un post in Instagram, riescono a produrre un italiano regionale come quello di un romanesco per raccontare il fatto del giorno, riescono a imitare, simulare anche la lingua d'autore. Io ho fatto degli esperimenti chiedendo a queste macchine di inventare, di creare una nuova città invisibile nello stile di quelle di Calvino, e le città invisibili sono molto simili, diciamo, ci si può quasi cascare se non si sapesse che sono state prodotte da queste macchine e quindi che sono dei risultati artificiali. È come se fossimo un po' circondati da un effetto di specchio. Un tempo si diceva, proprio alla fine del Novecento, che la televisione era lo specchio delle lingue, nel senso che rifletteva questo italiano, queste tante varietà di italiano, finalmente è diventato la lingua parlata da tutte le persone in tutte le occasioni. Ecco, questo specchio delle lingue era uno specchio però umano, invece in questo momento è come se noi avessimo una macchina in grado di creare un continuo effetto Zelig, il che in parte ci gratifica narcisisticamente, ma in parte ci mette in crisi, perché finisce col, come posso dire, insidiare l'idea stessa della autorialità, no? Si chiamano persona prompt, quando noi chiediamo alla macchina di scrivere come quella persona o quel tipo di persone. Tutto questo sicuramente ci costringe a una riflessione, insomma, su quello che vogliamo fare del linguaggio e della scrittura, perché nel momento in cui passiamo dalla quella che Benjamin chiamava, no, la riproducibilità meccanica dell'opera d'arte, riproducibilità automatica, perché ognuna di queste macchine poi dice no, ne vuoi ancora le città invisibili alla Calvino, perché ne possono produrre ad libitum. Tutto questo secondo me apre un problema. In quel libro Alphabit, mi diverte l'idea di parlare di Alphabit ad Alphaville, in quel libro lì io cercavo proprio di ragionare su questo incrocio tra la lingua, l'alfabeto è il simbolo delle lingue occidentali, e l'informatica, la tecnologia e la telematica, che procedono proprio per bit come unità minima. E si avverte, come dicevamo, dalla fine del Novecento fino ai primi decenni del 2000 una certa continuità, nel senso che parliamo di un italiano che si muove dapprima soprattutto in un ambito testuale, quello degli SMS, poi in un ambito multimediale, quello dei social network, poi si sporge verso un'oralità terziaria, no? I messaggini di WhatsApp che non sono telefonate ma non sono neanche messaggi scritti, però rimane comunque un elemento di continuità. E poi invece c'è questo salto proprio che viene nel momento in cui prima questi cosiddetti chatbot, gli Alexa, i Siri, cominciano a rispondere alle nostre domande, e poi addirittura questi stessi robot invece si incaricano di scrivere al posto nostro. E però, ripeto, attenzione, è anche pensare al posto nostro. Piccolo particolare, loro non pensano, rimettono insieme e ricombinano materiale del quale sono stati nutriti.
Insomma, sento un tono molto preoccupato da parte di Giuseppe Antonelli, giusto? Abbiamo superato questa frontiera e non si vede la fine, secondo lei?
Non è facile capire cosa succederà dopo, si potrebbe obiettare che non lo è mai quando ci sono queste mutazioni tecnologiche. Io non vorrei né schierarmi, per citare Umberto Eco, dalla parte degli apocalittici né da quella degli integrati. È un fatto che finora non ci eravamo mai trovati a fare i conti con macchine in grado non solo di imitare o riprodurre, ma proprio di creare cose che sembrano nuove, testi che sembrano nuovi, originali, ricombinando elementi, schemi, pattern, token del linguaggio. È chiaro che se questo serve a noi per potenziare alcune attività che sono, diciamo, meccaniche, circolari, sul piano quantitativo, beh, allora possiamo dire che come la calcolatrice o il computer, appunto, che ci fa fare dei calcoli rapidissimamente con una potenza estremamente superiore a quella della mente umana. Il problema è che potremmo trovarci invece nella situazione che Gianni Rodari, molto tempo prima che si potesse immaginare l'arrivo di queste macchine, profetizzava quasi in una delle sue favolette. C'è un omino che bussa alla porta e dice: io ho qui la macchina per fare i compiti, tasto verde fai problemi, il tasto giallo fai temi, eccetera eccetera. E il babbo dice: vabbè, quanto costa? E dice: no, ma io non voglio soldi, voglio il cervello di suo figlio. E il bambino ovviamente dice: sì, dai papà, compramela, che ci devo fare con questo cervello? E insomma finisce in una gabbietta come un uccellino, il che tra l'altro è buffo perché ricorda quella definizione di pappagallini stocastici, che è stata una delle prime definizioni spregiative di queste cosiddette intelligenze artificiali. Ecco, poi il bambino si sveglia, era stato tutto un incubo, e si mette a fare i compiti. Noi credo che dobbiamo rimanere ad occhi aperti, perché se no il rischio, insomma, di ritrovarsi in questo incubo è oggettivamente un rischio concreto.
Torniamo all'umanità dello slang della generazione Z, tanto demonizzata allora, quindi delle persone nate tra il 1996 e il 2010, e poi la lingua della generazione Alpha invece, i nati dopo il 2010. Come si è evoluta la lingua tra queste due generazioni giovanissime? E possiamo magari fare anche degli esempi, Cristalli.
Allora, si è evoluta anche qui in modo, come dicevate, molto molto rapido, il che rende la mia ricerca sempre più difficile, perché devo continuamente correre dietro nuove espressioni che ogni giorno nascono e magari anche hanno una vita brevissima all'interno delle piattaforme, magari non escono neanche mai nel parlato. Diciamo che una delle caratteristiche distintive della generazione alfa è un uso sempre più disinvolto dell'implicito nella comunicazione e del nonsense, che appunto nasce e cresce nel sottobosco anche del mondo dei videogame, con un'ironia che sembra, diciamo, decostruire ogni significato prima ancora di formularlo. È rimasta celebre proprio per questa non comprensione Skibidi Toilet, che è un'espressione nata da un video su YouTube in cui c'è un'animazione davvero bizzarra in 3D, il protagonista è un water che esce da cui esce la testa di una persona che canta, è diventato, diciamo, un termine che non ha senso, viene anche utilizzato a fine frase, alla fine di video anche realizzati con l'intelligenza artificiale, e questo ovviamente crea all'interno del mondo degli adulti molte domande, perché ci si chiede: ma allora tutte queste nuove parole nascono per poi non avere un significato? Ma con la lingua si è sempre molto giocato. Però c'è una parola, secondo me, che come dire, uno spartiacque un po' tra le generazioni, ed è brain rot, un'espressione che è stata eletta come parola del 2024 dall'Oxford University Press, dopo aver fatto segnare un'impennata molto alta dei suoi usi in rete, e letteralmente significa marciume cerebrale. E nessuno lo impiega, tra l'altro, tra i giovani per denunciare un vero decadimento mentale. Questo lo fanno gli adulti, perché hanno bisogno di giustificare sempre quello che dicevamo all'inizio, cioè che il linguaggio giovanile sta inquinando la lingua. In realtà i giovanissimi lo utilizzano per riferirsi a questa esperienza paradossale che anche gli adulti hanno nella loro vita quotidiana, cioè ritrovarsi due ore davanti al telefonino, davanti allo smartphone, scrollando contenuti assurdi, magari anche divisi in due, perché proprio l'attenzione, essendosi ridotta, esige che lo schermo, per magari raccontarti qualcosa di più complesso a livello anche concettuale, tu debba vedere magari una persona che sta raccontando un fatto e sopra o sotto un videogioco di cui magari non ti importa nulla. Ecco, questo viene declinato dalle nuove generazioni come un video brain rottato, cioè un video che appunto non ha senso, è molto complesso anche da seguire, ma proprio per questo racconta anche, diciamo, la dimensione digitale odierna, che è molto frammentata, io direi anche schizofrenica per certi versi. Ecco, quindi c'è una critica anche nelle nuove generazioni di quello che è il loro quotidiano. Dicevo, brain rot è una parola, diciamo, spia, poi ce ne sono tante altre che sono già decadute, nel senso, in questi mesi. Un'altra che mi piace molto, che è entrata nello slang alfa, è demure, insieme a brat, non solo perché sono due termini appunto di successo delle ultime estati, ma perché demure, ancora oggi nato da una moda su TikTok, significa tutto ciò che è composto, che è elegante, ma ha una modestia un po' per finta, per fare scena, che si contrappone invece a un animo brat, quindi un animo più moccioso, più ribelle, se vogliamo dire, più trasgressivo, che non ha voglia di come dire, categorie, quindi che esce anche un po' fuori dagli schemi, una persona che è fiera di andare fuori dagli schemi. Ecco, c'è molta riflessione su quella che è l'identità, su quello che è il proprio apporto all'interno della società, quindi come ci si pone rispetto agli altri. Ritz è un altro termine, anche qui deriva da carisma, però con un'accezione diversa, perché è il carisma, nel senso, quell'energia magnetica, no? Che uno ce l'ha o non ce l'ha, e quindi sono tutte parole che riflettono tanto l'aspetto identitario, come se questa generazione avesse bisogno sempre di affermarsi. Io, mentre monitoro questo questi termini mi creo sempre un po' una mappa semantica di quello che emerge. I termini sono tanti.
E Giuseppe Antonelli, lei cosa pensa? È proprio pensare che lo slang generazionale inquini la lingua?
No, questo ovviamente mai. Lo slang generazionale ha arricchito nel tempo la lingua di tanti modi che poi sono diventati quasi antiquati. Prendersi una cotta, essere gasato, tutte queste cose che ormai appartengono a un passato novecentesco sono state linguaggio giovanile, e quelle che non arricchiscono la lingua, semplicemente, come raccontava adesso Beatrice Cristalli, poi rapidamente escono dall'uso. Dobbiamo sempre stare attenti a confondere le mode con quello che davvero invece succede nella lingua italiana. Pensando proprio a questi strumenti di comunicazione digitali, ci si era fatti ipnotizzare da quelle abbreviazioni che venivano usate all'inizio negli SMS, la X al posto del per, la K al posto del CH, le abbreviazioni, TVB, no? I numeri, C6, ecco, tutto quello che avrebbe dovuto, nella solita narrazione, questa sì apocalittica, inquinare, rovinare, corrompere la lingua italiana, è poi scomparso nel giro di meno di 10 anni, tanto che pochi anni dopo, se ragazzi e ragazze usavano queste abbreviazioni nei loro messaggi, venivano presi in giro. Era stato coniato anche un termine non proprio lusinghiero, che era quella di bimbo minchia, ovviamente scritto con la K. E invece non ci si era accorti di quello che stava veramente succedendo. Ecco, quando sentivo Beatrice Cristalli dire scrollare, cioè non ci si era accorti che nel frattempo si era creata una situazione per cui ci si è immersi in un habitat di frammenti di testo, di schegge di testo, si è persa l'abitudine a una testualità compiuta, perché quello che scriviamo e che appunto guardiamo sono di solito microtesti. Si è parlato tanto di ipertesti, ma questi sono ipotesti. Insomma, questo è successo, e quindi ci si è resi conto che digitare, che è un po' quello che facciamo quotidianamente, che fanno soprattutto, ma non solo, le persone più giovani, è diverso da scrivere. Richiede competenze diverse, e leggere è altro da scrollare un testo, tanto che quello che ci dicono i risultati delle indagini OCSE che vengono fatte periodicamente sulle competenze di lettura a livello internazionale ci dicono che in Italia, e ripeto, non è una questione di età, un terzo circa della popolazione ha basse o bassissime competenze di lettura, cioè capisce solo proprio il livello più superficiale di un articolo di giornale. Dunque, ancora una volta, quello che sembrava essere il pericolo in realtà era soltanto una moda, e da questo punto di vista bisogna veramente avere fiducia nel fatto che solo le lingue morte non cambiano, e al contrario, le mode passano, l'italiano, che è una grandissima lingua di cultura, resta.
Una lingua in trasformazione, un ponte gettato tra le generazioni. Oggi abbiamo cercato di muoverci nelle evoluzioni più recenti della lingua italiana, quelle dei più giovani che spesso fanno parte di comunità digitali. Abbiamo anche sfatato un po' di miti, abbiamo parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale e del suo modo di in qualche modo catturarci all'interno della sua lingua, del suo linguaggio. L'abbiamo fatto con Beatrice Cristalli, formatrice e linguista. Ricordiamo il suo libro appena aggiornato, uscito per la Burrizzoli, Dizionario per Boomer, capire le parole nelle nuove generazioni, e con Giuseppe Antonelli, professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università di Pavia, per il Mulino appena pubblicato Alphabet, l'italiano digitale dagli SMS alla I. Grazie, a presto, risentirci.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a Cristina Artoni.
Ci troviamo domani. Grazie.
A domani. e siamo ai titoli dell'RG.